Milano Curiosa,
un programma ideato e condotto da Carla e Niva. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata del programma, l'avete sentita dalla sigla, che vi porta a passeggio per Milano a cercare di dare una risposta a una serie di domande, magari domande banali, domande che uno si fa guardando in giro per questa bellissima città. Per esempio, Carla,
sì.
Vediamo, tu che sei sempre a Milano, ogni volta che ti chiamo sei a Milano,
ecco.
Benissimo.
Bene.
Qual è, vediamo se lo sai, la chiesa che conserva le reliquie degli apostoli?
Eh no, mi hai preso...
Alla sprovvista?
Sì. Allora, vediamo. Sembra che sia... anzi lo è, la Basilica dei Santissimi Apostoli e di San Nazaro Maggiore, che è una delle più antiche e illustri della città. Non l'ho mai vista.
Ah, neanch'io.
La sua costruzione si fa risalire addirittura a Sant'Ambrogio, vescovo allora di Milano, che in un grande momento di difficoltà della Chiesa, c'era la diffusione dell'eresia ariana che insidiava in effetti l'unità dei cristiani, stabilì il luogo di edificazione proprio sulla via Romana, oggi corso di Porta Romana, a testimonianza della fedeltà della diocesi milanese alla cattedra di San Pietro. Nel 386, anno della consacrazione, vennero donate alla Basilica le reliquie dei santi Giovanni, Andrea e Tommaso e la sua denominazione fu Basilica Apostolorum. Il nome poi invece di San Nazaro fu aggiunto in seguito, sempre da Ambrogio, che raccolse i resti del martire. E un particolare curioso è che all'interno della teca che conserva proprio queste reliquie vi è un autografo. Di chi? Proprio del santo patrono dei milanesi.
La chiesa, adesso due parole sulla chiesa, è composta di diversi corpi di fabbrica. Il più antico, purtroppo, venne distrutto da un incendio nel 1075, poi sarà ricostruito sull'originale pianta a croce latina. Possiamo dire che forse... la prima in Europa e secondo lo stile romanico, tuttora ben visibile all'esterno nel campanile, nell'abside, e questo lo possiamo vedere verso Largo Richini. In epoca gotica naturalmente la chiesa è stata rimaneggiata e poi sarà aggiunta la cappella di Santa Caterina, a cui si accede attraverso un bel portale rinascimentale. Però possiamo dire che la parte più notevole dal punto di vista architettonico è la cappella funeraria della nobile famiglia milanese dei Trivulzio. Il progetto, pensate che del 1512, è dovuto al Bramantino, che ideò un edificio di davvero di una bellezza austera e rinascimentale. Lo vediamo quadrato all'esterno, ottagonale all'interno, con le pareti sono nude e si aprono in alto in nicchie che ospitano i sarcofagi con le statue dei defunti. Se volete visitare questa basilica, la troverete in piazza San Nazaro, in Brolo 5, arrivate con la metropolitana la 3, fermata o Crocetta o Missori. Quest'altra sicuramente la sai, Carla.
Sì.
Allora, tra i tanti cimiteri che ospita la nostra bella città di Milano, ce n'è uno conosciuto col nome di monumentale. Allora, tu lo sai che la definizione
sì.
del monumentale è un museo a cielo aperto.
Sì.
Allora, perché? Perché più che un semplice cimitero, il monumentale davvero è un, possiamo dire che è uno straordinario museo a cielo aperto, dove si può passeggiare nei cosiddetti viali dell'eternità.
Certo, un mondo quindi a parte, e non solo per la sua estensione. Pensate, 250.000 metri quadrati.
È grande, eh?
Molto grande. Ma anche per la sua capacità di raccontare Milano nella maniera più imprevedibile e sorprendente. Ecco, la prima cosa che colpisce il visitatore è la varietà di stili. Sarà per le centinaia di statue disseminate al suo interno, sarà per le storie che raccontano, ma qui tutto sa di progetto, di creatività. Racchiude centinaia di sculture e opere architettoniche in una grande varietà di stili che vanno dal classico al contemporaneo, firmate dagli artisti più illustri del XX secolo. E per questo che è un museo proprio veramente, no,
proprio
cosiddetto
bello,
a cielo aperto.
È un cimitero, quindi uno dice non so andare al cimitero per guardarmi in giro, però...
Bisogna farlo, come quando andiamo nelle grandi città.
Sì, dove c'è per esempio a Parigi il Père Lachaise.
Ecco, sì, ci sono anche dei posti appunto che dove sono sepolte le persone.
Sì.
Ecco, ma tra i monumenti più particolari c'è quello della famiglia Campari, fondatore, ricordiamo, dell'omonima azienda. Cos'è? Da cosa è formata? C'è una scultura in bronzo che riproduce a grandezza naturale l'ultima cena di Leonardo, realizzata nel 1935 da Giannino Castiglioni, che è uno degli artisti più famosi, ecco. Oppure ce n'è un'altra, quella della famiglia Toscanini. Opera di Leonardo Bistolfi, che raffigura con drammaticità la perdita del figlio prematuramente scomparso del grande direttore d'orchestra. E poi al monumento numero 325 si può ammirare un'opera del grande scultore Medardo Rosso.
E adesso passiamo a dire due parole sul cimitero. Il cimitero si compone di tre zone distinte. La parte centrale ospita le tombe di famiglie e personaggi cattolici. La parte di destra, guardando la facciata, è riservata agli israeliti, mentre a sinistra c'è un'area destinata agli acattolici. Lungo i viali principali, per aiutare i visitatori, troviamo alcune piantine con l'indicazione dei monumenti più interessanti. Tra questi viene segnalato il Famedio, inaugurato nel 1883, e che vediamo collocato in cima a una gradinata monumentale. È una costruzione in stile, possiamo dire, neomedievale, di marmo, mattoni, dove fra i tanti personaggi troviamo sepolto il nostro Alessandro Manzoni.
Certo.
Le origini di questo cimitero, le origini del monumentale risalgono al 1838. Allora il municipio di Milano bandì un concorso per il progetto di un nuovo cimitero che potesse raggruppare in un unico luogo le sepolture che erano distribuite addirittura in sei camposanti periferici. Però bisogna dire che l'iniziativa non è che ebbe un grande successo, e fu solo con l'unità che il municipio varò nel 1860, e questa è stata proprio uno dei primi atti della nuova amministrazione, varrà un ulteriore concorso per il cimitero, e finalmente tre anni dopo il progetto dell'architetto Carlo Maciachini viene definitivamente proclamato vincitore. Se desiderate visitare il cimitero monumentale, con la metropolitana 2 scendete a Garibaldi e c'è il piazzale del cimitero monumentale.
Sus dal mercat, Mariana, corpo de bis, sus dal mercat. sangue de bisso sta al merca, so sta al merca, Mariana.
Se te compra Martino, corpo de bisse te compra, sangue de bisse te compra, se te compra Martino.
Un bel capel, Mariana, corpo de bisso, un bel capel, sangue de bisso, un bel capel, un bel capel, Mariana.
Se te spendi un martino, corpo de bisse te spendi, sangue de bisse te spendi, se te spendi, Martino.
Un franchemes, Mariana, corpo de bisso, un franchemes, sangue de bisso, un franchemes, un franchemes, Mariana.
Te spendi troppo, Martino, corpo de viste spendi troppo, sangue de viste spendi troppo, te spendi troppo, Martino.
Son il padrone de ca, corpo de viso mi il padrone, sangue de viso mi il padrone, son il padrone, Mariana.
Bene, Carla, sempre tra le varie curiosità, tu lo sai che noi quando andiamo all'estero vediamo sempre monumenti straordinari e ci piace guardare qui e là. Poi Parigi, tu lo sai che è nel mio cuore, avrò visto la Tour Eiffel non so quante volte, ma non ci crederai, Carla,
sì,
anche a Milano abbiamo la Tour Eiffel. E tu dirai:
che notiziona!
Ma dove?
Ma dove? Ma dove? C'è questa struttura metallica slanciata, alta 108 metri, che sorge proprio accanto alla Triennale, quindi vicino a Cadorna, alla stazione di Cadorna, all'interno del Parco Sempione. Era denominata originariamente Torre Littoria e fu progettata dal grande Gio Ponti e costruita nel tempo record di 2 mesi e mezzo.
Santo cielo!
Sì, sì. Questo in occasione della 5ª mostra triennale delle arti decorative, riaperta poi al pubblico per la prima volta nell'estate del 1997 grazie proprio al restauro effettuato dalla società Fratelli Branca. Da allora questa torre, quindi che si chiamava Torre Littoria, si chiama Torre Branca.
Bene.
È un luogo unico per ammirare i panorami di Milano, perché l'ascensore proprio consente di salire in circa 90 secondi sino al Belvedere, da cui nelle giornate chiaramente limpide è possibile avere una visione panoramica sui principali monumenti della città. Ripetiamo, con i suoi 108,60 metri, la torre è la 7ª struttura più alta della città. Dopo cosa? Dopo la torre Cesar Pelli, che è alta 231 metri, il Palazzo Lombardia, che è alto, sì, 161, la Torre Diamante, il Pirellone, la Torre Breda, la Torre Galfa, superando a questo punto di pochissimo la sommità del Duomo.
Noi parliamo spesso della Bicocca, no? Il quartiere Bicocca, sì, modernissimo. Ma cos'era una volta la Bicocca? Davvero non si può immaginare che dietro le strutture quadrate, potrei dire, se mi permetti, quasi metafisiche, frutto della ristrutturazione realizzata circa un decennio fa, ebbene ci sono storie e persone legate a pagine davvero orgogliose dell'industria italiana. Siamo nel 1908. Il quartiere Bicocca sorge attorno alla Pirelli. Oggi è profondamente diverso da come era all'origine. La fabbrica di un tempo, come abbiamo già detto, è diventata sede universitaria. E dove c'erano allora i vulcanizzatori e i macchinari di produzione, beh, troviamo piazze, uffici moderni. Ma vogliamo dire che qualcosa di quel passato si può ancora scoprire. E come? Ebbene, bisogna imboccare la via Piero e Alberto Pirelli, proprio dove sorge il quartier generale della Pirelli. Qui è stata conservata la spettacolare torre di raffreddamento che veniva usata nella vecchia fabbrica. È alta 46 metri. È stata ingabbiata in un cubo di 50 metri di vetro e cemento che la collega a tutti gli uffici per un'altezza di 9 piani. Dentro, dove una volta veniva prodotto calore e vapore, adesso troviamo un auditorium che ha addirittura 450 posti. E il quartiere Bicocca è, diciamo che ci, insomma, è leggermente fuori, ecco, non è il centro. Ci si arriva comunque col tram numero 7, fermata Bicocca. E parlando di torri, come abbiamo detto prima, Carla,
sì,
di posti che ci permettono di guardare panorami dall'alto, lo sai tu qual è il grattacielo più alto d'Italia?
No, qua parliamo di tutte altezze, no, questo non lo so.
Allora, la Torre Unicredit, con i suoi 32 piani, 231 metri di altezza, è il grattacielo più alto di Milano, grattacielo più alto d'Italia e il 20° grattacielo più alto d'Europa, Carla. E adesso uno dice, ma dove cavolo è questa Torre Unicredit?
Sì, la Torre Unicredit è una delle ultime costruzioni che hanno fatto a Milano, è collocato nel progetto Porta Nuova, a ridosso proprio di Corso Como e della stazione Garibaldi. Cuore del complesso è la piazza Gaio Lenti, un podio rialzato di forma circolare, e attorno a questo podio, oltre alla torre dell'Unicredit, che è sede proprio della direzione generale della banca, sono collocate altre due costruzioni, una di 22 piani, l'altra di 12. E tutto questo complesso è stato progettato dall'architetto Cesar Pelli e realizzato dalla società immobiliare Hines Italia. La forma estremamente sinuosa, per chi l'ha vista, presenta una facciata nord completamente vetrata e una sud modulata dalle linee orizzontali dei frangisoli per una più corretta irradiazione solare. La guglia è l'elemento caratterizzante dell'intero progetto. Ha una forma a spirale che si assottiglia verso l'alto ed è una citazione della guglia maggiore del Duomo di Milano. Interamente rivestita di LED che possono assumere diversi colori a seconda della ricorrenza, è di acciaio traforato in modo da non permettere la formazione di ghiaccio.
De la Trevisonda, quando Vespa sa la rosetta tutta bionda insieme al suo papà, ste vedesse che d'unetta a vedere andà della roba de mangiala insieme al papà, e mi godit della Madonna ti te serri trat, che il Signor me ne perdona, mi son tu un fumat per se me il perdona, no il bandaccia pairat ora vai su più gandula, mi son tu un mandarat. Le l'era tre per andare al vespera a pregare il Signor, su t'andà a sgagnaghi l'aver, ma per sentir il saur, la me varda tutta russa e la me distiwi, quella me basa la buca, i don fanisci, e mi godi Santa Madonna, ven insieme a mi, che il Signor me le perdona, mi pensi per me, per se me le perdona no, il pandaccia pairat, ora mai son più gandura, mi son tu mandara, rai, 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 rai. L'era una gran brava tusa, fresca me un surpet, gudervi un po' de camisa, ma per tu caghitet, la me varda d'era viusa e la me disti, ui, quella travia la camisa, i don farisci, e gustrepagio la sutana, l'era deve lì, e che il Signor me le perdona, che lo fa da più, per se me le perdona, no, il pandaccia pairat, ora mai son più in gandura, mi son tu ho perdu la Trebisonda, quella mala sa, vieni a rivederci in gamba, a che sta niente fa, la sarà già mo sposata con un quaiterun, che la ten sarà da in ca per salvar l'onor. A me resta solamente la soddisfazione. Dave fa una pastrugnata prima d'un terun, c'è il Signore di Sara, oi, fatia già pairat, e s'avevi già mo prima, mi son tu malnazza, il Signore di Sara, oi, fatia già pairat, e s'avevi già mo prima, mi son tu malnazza.
E Milano conserva dei grandi tesori, in particolare secondo me uno dei maggiori è sicuramente il Codice Atlantico di Leonardo, la più vasta raccolta al mondo di disegni scritti autografi di Leonardo da Vinci, è conservata fin dal 1637 dalla veneranda Biblioteca Lambrosiana di Milano, una delle prime biblioteche al mondo aperte al pubblico. Il Codice Atlantico è composto da 1119 fogli che abbracciano la vita intellettuale di Leonardo per un periodo di oltre 40 anni, indicativamente dal 1478 al 1519, e spazia davvero tra i temi più disparati. Abbiamo schizzi, disegni preparatori per opere pittoriche, ricerche di matematica, astronomia e ottica e meditazioni filosofiche, addirittura favole. Anche ricette gastronomiche, fino a curiosi avvenimenti e anche progetti avveniristici di marchingegni, per esempio troviamo lì dei progetti di pompe idrauliche, progetti addirittura di paracadute e naturalmente, come ben sappiamo, anche progetti di macchine da guerra.
Allestito alla fine del Cinquecento dallo scultore Pompeo Leoni, che era riuscito a recuperare una parte degli studi autografi di Leonardo dagli eredi di Francesco Melzi, il codice deve il curioso nome Atlantico non a strani e misteriosi contenuti, ma alle sue dimensioni. Infatti, i fogli su cui Leoni montò gli scritti di Leonardo erano del formato utilizzato all'epoca per realizzare proprio gli atlanti geografici. Il codice venne poi ceduto da un erede del Leoni al marchese Galeazzo Arconati, che a sua volta lo donò nel 1637 alla Biblioteca Ambrosiana, garantendone così in questo modo la conservazione e la trasmissione, soprattutto questo è importante, alle generazioni future. Nel 1796 questa preziosa raccolta venne requisita. Indovina dove è andata?
Non saprei.
A Parigi.
Naturalmente.
E perché? In seguito alla conquista di Milano da parte di Napoleone.
Certo.
E qui rimase al Louvre per 17 anni, fino a quando il Congresso di Vienna non sancì la restituzione di tutti i beni artistici trafugati ai legittimi paesi di appartenenza. E noi abbiamo ancora la Gioconda,
ma quella non tornerà più. La Gioconda, figurarsi.
Vabbè, un curioso aneddoto racconta che l'emissario per la restituzione delle opere d'arte nominato dalla Casa d'Austria avesse scambiato il prezioso volume per un manoscritto in cinese. Perché? A causa proprio della tipica grafia inversa del maestro, perché scriveva non da destra verso sinistra, ma da sinistra verso destra.
Esatto.
E fu solo grazie all'intervento del celebre scultore Antonio Canova, emissario dello Stato Pontificio, che il codice atlantico fu infine incluso tra i beni, per fortuna, da restituire all'Ambrosiana, sua sede naturale, dove è conservato ancora oggi.
Bene, ecco. E se uno volesse visitare la Biblioteca Ambrosiana, dov'è?
È in piazza Pio XI, praticamente vicino a piazza Cordusio.
Sì, tra l'altro anche l'edificio è molto bello.
Sì.
Bene, Carla, mi dispiace, ma non abbiamo tempo per raccontare qualcos'altro. Carissimi, naturalmente voi cosa succede? Noi vi diamo sempre l'appuntamento. Restate con noi.
Ecco, soprattutto se poi in base a quello che vi raccontiamo avete voglia poi di andare personalmente a vedere.
Cose di cui vi raccontiamo.
Certo. Per cui grazie del vostro ascolto e vi diamo appuntamento.
Alla prossima!
Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontà, ti t'adora e piscinina, ti te dominet mila, sotto ti se vive la vita. Se sta mai cui mani in mano, canta in tutta l'unta di Napoli se mer, ma per venire chi a Milano, ma per venire chi a Milano, ma per venire.